Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrò!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Ho conosciuto Alice attraverso i suoi post su Facebook che ho trovato molto interessanti e ho iniziato a seguirla, sino a che ho pensato di contattarla e di proporle un'intervista per Psicoradio. Alice Cavicchioli la possiamo quasi considerare un influencer, che però, a differenza di quello che si può pensare, è un influencer un po' particolare perché parla con molta schiettezza del mondo della salute mentale e parla delle sue vicissitudini collegate alla salute mentale, insomma, anche proprio i suoi problemi personali in questo ambito.
Io ho 37 anni, attualmente ho iniziato a lavoricchiare come UFE al centro di salute mentale di Trento. Gli UFE sono, diciamo, è l'acronimo di utenti e familiari esperti, sono un po' gli ESP che ci sono in Lombardia, li chiamano in tanti modi nelle regioni, quindi i facilitatori, e vengono retribuiti dopo un periodo, insomma, di auto-osservazione, di reciproca osservazione. Io adesso ho iniziato questo tirocinio, quindi faccio un po' di ore che vengono retribuite, per cui in questo momento è la mia unica fonte di reddito, però mi impegna abbastanza. Io prima lavoravo come giornalista a tempo pieno con un contratto a tempo indeterminato, e poi c'è stato un momento di frattura totale che è stato dopo 2 anni che mi è stato fatto mobbing sul lavoro, e lì poi ho dovuto necessariamente dopo 2 anni licenziarmi. Poi ho portato anche in tribunale i miei capi, ma insomma questo è un altro discorso. Da lì in poi è iniziato un po' tutto e la mia vita è cambiata, anche perché diciamo la frattura è avvenuta con un tentato suicidio, quindi si è passati dal ufficialmente nulla a questo, poi a tutta una serie di ricoveri, e quindi è cambiato tutto anche a livello di imbottitura di farmaci. Io diciamo che ho a che fare con la psichiatria ufficialmente dal 2012, quindi da 8 anni. Però le cose sono partite già da prima, con serpeggianti.
Alice, adesso Michela ti leggerà uno dei tuoi post che hai pubblicato su Facebook, che è uno di quelli che mi ha colpito di più in assoluto.
Oggi sono venuti a trovarmi i miei genitori. Abbiamo chiacchierato e mangiato il cibo delizioso che mia madre aveva portato. Dopo una breve pausa di riposo, ci siamo ritrovate io e mia madre sul divano. Ho chiesto a mio padre di avvicinarsi. Ho preso in una mano la sua mano e nell'altra quella di mia madre, e ho chiesto loro di perdonarmi se cederò. Se non riuscirò a sopravvivere, ho detto loro di ricordare sempre che gli voglio bene. Io non so e non posso immaginare il dolore di un genitore in un momento simile, la paura, il terrore. Spero che quella catena di mani unite potremo ricordarle a lungo tutti e tre, ma so che potrei sparire un giorno qualunque e avevo bisogno di farlo, di salutarli e stringerli forte. Sono orribile, probabilmente vigliacca, per alcuni egoista. E sia. Ora ti prego, schifo che ho addosso, lasciami in pace, lasciami vivere una vita piccola ma pacifica. Allenta questa stretta alla gola. Concedimi qualche minuscola gioia.
Sometimes.
Ti chiedo un commento su questo post e se è un post, diciamo, legato a un ricordo vero o è di fantasia?
No, questo post è assolutamente legato a fatti reali, anche recenti, nel senso che ho tentato il suicidio diverse volte e poi c'è stata un po' una pausa di qualche anno in questi episodi. Dopodiché un paio di mesi fa ho avuto una crisi, adesso non so quando risale il post, però se tu lo puoi vedere, comunque sì, non molto tempo fa ho avuto una crisi molto molto forte.
Sì, è del 19 agosto di quest'anno.
Ecco, quindi ad agosto sì, ho avuto questa crisi fortissima in cui il pensiero del suicidio, che è un pensiero che comunque mi accompagna spesso nella mia vita, però in quel caso era diventato una certezza più che era diventato una decisione, era diventato anche un pensare a come, quando. Infatti avevo organizzato le cose, nel senso che non so, il weekend prima ero stata da mia sorella e dai suoi bambini, poi i miei erano venuti a trovarmi e per me quello sarebbe stato il momento per salutarli, cioè io avevo deciso questa cosa e quindi ho deciso di parlargli perché sapevo che poteva succedere e che, non lo so, per la prima volta forse nella mia vita ho trovato il coraggio di chiedergli perdono per quello che potrebbe succedere un giorno, per quello che poteva succedere in quel momento, insomma.
Ma ti dico una cosa, quando ho letto questo post mi sono anche un po' spaventato e ti ho contattato subito su Messenger. Io ti ho raccontato un po' di me proprio perché volevo magari anche che ci sentissimo telefonicamente, ma io ti ho sentito dai messaggi molto, invece, molto sicura di te e mi sei sembrata anche molto diversa da come mi aspettavo di trovarti, insomma.
Ma sai, spesso se noti quando vengono dei suicidi, soprattutto magari per persone giovani, spesso magari alcune persone rimangono un po' stupite perché dicono: ah, ma l'avevo visto il giorno prima, mi parlava, mi sorrideva come niente fosse. Effettivamente a volte ci si aspetta che la persona che sta architettando un suicidio, che sta pensando intensamente un suicidio, sia disperata, in lacrime. Invece arrivi a un punto di annichilimento tale in cui non solo riesci a fingere, ma sei anche, diciamo, più normalizzata di quello che magari ci si può aspettare.
What's the sound?
Io come te ho provato svariate volte al tentato suicidio e l'ultimo è stato neanche un anno fa. Diciamo che al risveglio, chiamiamolo così, mi sono sentita comunque un po' fallita. Però piano piano pensandoci mi sono resa conto di guardare la vita in un'altra maniera, cioè nel senso molto più positivo, che si dà più valore anche a tante piccole cose che prima non si davano.
Avendolo tentato 4-5 volte, ho perso il conto, diciamo che sono state tutte diverse, una volta sono stata anche in coma, però non... diciamo che non mi sono mai svegliata con una visione poi diversa delle cose, anche perché le circostanze non aiutavano, nel senso a livello familiare, a livello delle persone che hai proprio più di prossimità, no? In quelle situazioni. Quindi per me è sempre stato difficile, è sempre stato un vabbè, non è andata neanche questa volta. Infatti poi ad agosto, poi per fortuna, diciamo, sono riuscita a fermare questa frana che mi stava travolgendo grazie a un'altra persona che insomma mi è stata accanto, però avevo immaginato anche che cosa fare per evitare che mi trovassero come le altre volte. Ti devo dire che effettivamente purtroppo non sono riuscita io a trovare, l'ho trovata dopo, l'ho trovata in altre cose, andando avanti col tempo, in altre esperienze, però ecco, subito dopo no.
Anch'io ho avuto vari episodi. Quando, tra virgolette, mi sono risvegliata, ho provato una fortissima rabbia, perché non ce l'avevo fatta.
Forse nel mio caso più rassegnazione, sì, anche una rabbia, ma una rabbia verso me stessa del tipo, cioè non sei nemmeno in grado di far questo. Però
sì, è quello che infatti intendevo, quindi oltre al danno anche la beffa alla fine.
Diciamo di
Stiamo intervistando Alice Cavicchioli e con lei abbiamo trovato tanti punti in comune. Una curiosità, sdrammatizziamo un po'. Quando tu hai delle giornate no, come possono capitare a tutti, che consiglio potresti dare per affrontare il meglio possibile la giornata no?
Allora, guarda, io quello che dico sempre... Può sembrare banale, ma il mio imperativo è uscire, imporsi di uscire, non importa per quale motivo, non importa se andare a fare quella cosa, andare a vedere quel libro, andare a dare un'occhiata, va benissimo qualsiasi motivo che ti porti a fare un po' di passi fuori, più possibile per la verità, insomma. Diciamo, la medicina più a portata di mano... Spesso anche per me è stato improponibile, cioè ci sono delle giornate che non riesci a fare nemmeno quello, chiaramente. Senti che sta arrivando quella cosa che ti sta montando dentro, prima che ti mangi, esci.
Se ti capita che è un giorno lavorativo e quindi sei, diciamo, costretta ad andare al lavoro, come l'affronti la giornata lavorativa?
Beh, diciamo che una giornata no può essere tante cose, cioè può essere che sono depressa, può essere che ho un attacco di panico, può essere che appunto ho un'ansia molto forte. Ci sono delle cose che purtroppo si possono cercare, almeno io sono riuscita a contenere, soprattutto in situazioni di emergenza, solo con i farmaci, ma cercando sempre di mantenermi su dosi più basse possibile, qualche goccia di ansiolitico se proprio vedo che sta arrivando l'attacco di panico. Per il resto, se invece è una questione di depressione, personalmente il lavoro mi aiuta. È anche vero che in questo momento sto vivendo una situazione privilegiata in cui Luffe, per sua natura, è una persona che vive ancora un disagio, quindi è chiaro che se ha un problema viene compreso poi dalle persone che, a cui deve fare riferimento.
Leggendo molti dei tuoi post, prima parlavi insomma delle difficoltà lavorative, no? Oltre che relazionali, insomma tante difficoltà, poi invece a un certo punto dici: caspita, la mia testardaggine, sono testarda, questa testardaggine mi ha portato a coronare, diciamo, finalmente questo ambito lavorativo, nella forma che poi ci hai raccontato degli esperti per esperienza. Quando ho letto quel post mi dicevo: caspita, ecco, questa è una cosa fondamentale, la testardaggine, no? Ma allora mi sono chiesto anche: ma questo è un requisito fondamentale per, come dire, per uscire dal disagio psichico, dove forse si va a supplire a quelle mancanze, no, delle istituzioni che ti dovrebbero curare e che però purtroppo raramente riescono a intercettare i nostri bisogni?
Guarda, su questo ti devo smentire, nel senso che la mia opinione è che io spesso sono stata elogiata per la mia grande testardaggine, però la testardaggine noi la vediamo sempre come qualcosa di proiettato verso l'esterno. In realtà la testardaggine è lo stesso requisito che ti può portare a convincerti, senza che nessuno possa, come dire, convincerti del contrario, che tu non vai bene, che è tutto finito, che sei una fallita, e su questo ti intestardisci e non c'è niente che possa farti cambiare idea. Per quanto riguarda le istituzioni, io credo che nessuna qualità che una persona può avere le possa e le debba sostituire. Le istituzioni esistono per un motivo, noi ne abbiamo diritto e avremmo diritto che funzionassero in maniera almeno decente, e dico almeno decente perché quello che ho visto e vissuto, siamo ampiamente sotto la decenza, ecco.
Alice, ti volevo chiedere, rispetto a questo discorso che stai facendo sulle istituzioni, quali sono le cose che nella tua esperienza diretta e anche delle persone che hai visto manca di più secondo te? Ho fatto una domanda, l'ho fatta sgrammaticata, ma hai capito?
No, certo, ho capito. Manca tutto. C'è un rimorso totale nei confronti dello spirito basagliano.
Fai degli esempi concreti, così anche chi non è, diciamo, del mondo psi può capire. Dimmi una cosa, per esempio, che sai che ti servirebbe.
Allora, mi servirebbero degli psichiatri umani, quindi degli psichiatri con un forte senso di umanità, un forte spirito di servizio, una forte consapevolezza dei limiti della loro disciplina. Questo lo metterei al primo posto.
Ma dal punto di vista di quello che si potrebbe fare, secondo te, che cosa potrebbe servire?
Cioè, rifinanziare in maniera consistente i centri diurni, riprogettare, cioè veramente una riprogettazione completa della vita del paziente al di là della visita specialistica, quindi di tutte le attività che può fare al di fuori, e poi anche una responsabilizzazione anche del paziente, ma questo lo si fa anche questo attraverso delle attività, attraverso dei percorsi. E per tutto questo ci vogliono soldi, cioè inutile che ci nascondiamo, ma questi soldi non vengono destinati neanche alle cose minime, sarà difficile che possano arrivare.
Adesso Alice parlerà di una iniziativa che ha fatto con il Dipartimento di Salute Mentale di Trento.
Cosa sono i libri viventi?
Allora, un libro vivente è una persona con un disagio psichico che sceglie un pezzettino della propria storia, le dà un titolo, si mette a disposizione della cittadinanza che potrà scegliere questo titolo insieme ad altri che faranno parte di un catalogo, e potrà scegliere, tra virgolette, di sfogliare questo libro, quindi di leggerlo, di ascoltarlo, ma anche di dialogarci.
Ma questa situazione dov'è? Cioè in una piazza, in una biblioteca?
È una manifestazione che si svolge di solito nelle piazze. Noi qui a Trento avevamo organizzato dei gazebo, ma all'ingresso c'erano delle persone del servizio che spiegavano di che cosa si trattava. C'era una specie di tabellone con i titoli dei libri, che avevano anche dei piccoli riassuntini, quindi proprio come delle piccole trame di libri, e le persone potevano prenotarsi per quel libro e quindi entravano, diciamo, nel percorso che era disegnato dal gazebo, dove c'erano dei piccoli salottini, e sempre con le misure Covid, sì. Insomma,
e il tuo libro come
sedeva
scusa,
e
il tuo libro parlava. Il tuo libro come si intitolava?
Il mio libro si intitolava Esproprio Proletario.
Esproprio Proletario, ma sembra un titolo del 77.
Infatti.
Ma tu cosa ne sai che sei giovane? Cosa ne sai di Espropri Proletari?
Se vuoi te lo racconto.
Dai, raccontalo.
Un episodio molto breve.
Sì.
Allora, durante il mio primo ricovero c'era in reparto con me un signore, si chiama Carlo, lui è un medico che a un certo punto ha avuto un esordio psicotico molto grave. Carlo era un personaggio abbastanza aggressivo, insomma, nel senso lui passava le sue giornate a urlare contro infermieri, chiunque gli capitasse a tiro, cioè non era possibile approcciarlo praticamente. E niente, un giorno mia madre mi portò in reparto una ciotolina di ciliegie, la quale io tenevo particolarmente perché è il mio frutto preferito, solo che così nella vaghezza del momento, tra farmaci e altro, mi sono dimenticata questa vaschetta lì in giro. Quando sono tornata a cercarla, mi sono trovata Carlo, cioè questo omone grande, grosso, la faccia incattivita, no? Proprio per quelli da evitare, così. Me lo sono trovato con la cestina di ciliegie vuota fra le braccia, e gli ho detto: ma scusa Carlo, ma ti sei mangiato tutte le mie ciliegie, cioè ho la debita distanza io. E lui mi ha risposto proprio con questo tono serafico, perentorio, esproprio proletario, è stata una cosa fenomenale, cioè nel senso mi ha fatto proprio ridere in un momento così non proprio dei più felici, mi è rimasto impresso per sempre, perché poi cose che succedono nel primo ricovero, ed è stato anche l'inizio del mio rapporto con i pazienti un po' più complicati, che sono totalmente approcciabili al contrario di quello che magari ti fanno credere,
sai,
quando entri.
Sai che cosa diceva un grandissimo psichiatra, psicanalista che oggi ha quasi 90, anzi ha 90 anni, che è Eugenio Borgna?
Sì.
Diceva che un paziente violento è lo scacco dello psichiatra, rappresenta lo scacco dello psichiatra, di chi lo cura.
Continueremo a parlare con Alice nella prossima puntata e intanto, se volete, potete andare a cercare il suo profilo su Facebook al nome Alice Cavicchioli.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Abbiamoci le mani.